In altre parole,
svolge la professione di insegnante, ma anche di critica teatrale e letteraria, è soprattutto poeta. Il suo primo libro è la biografia di un altro poeta, Giancarlo Maiorino, frutto di un lungo dialogo con questo milanese. Ha pubblicato 3 raccolte poetiche, l'ultima Diorama, edita da Tlon. Nel 2021 ha vinto il premio Terra Nova 2022, un premio segnato dalla Fondazione Schiller, ed è stata anche finalista di diversi premi di poesia. Attiva politicamente, è stata candidata con il Partito Socialista in occasione delle ultime votazioni per il Consiglio Nazionale. Laura Di Corcia, saranno le tue parole, la tua voce a tenerci compagnia e illuminarci nel corso della settimana. Benvenuta.
Buongiorno e grazie per questo inizio scoppiettante con la canzone di Dario Fo e Iannacci, che in realtà ha questo ritmo allegro ma racconta una storia ben poco allegra.
Ben poco allegra, ma ci dice anche che è importante poterci ridere sopra di tanto in tanto. A noi villain, no? Noi villain. Anche se poi tu che con le parole lavori, è una parola interessante, villano, no? Perché significa da un lato qualcuno che da, come dire, da... Un villano è qualcuno di cattivo, scortese, maleducato, però poi alla radice della parola villano c'è noi villan, quelli che lavorano la terra, noi persone umili, noi del popolo in fondo, no?
Sì, che siamo... abitanti del borgo.
Ecco. Abitanti del borgo.
Villaggianti, insomma... Gente che vive nel villaggio, ecco.
E non così borghesi, anche se borgo poi ha dato anche quella origine alla parola. E senti, tu lavori con le parole e questa rubrica si chiama proprio così, però sei attiva, cittadina, attenta alle cose che succedono, ti sei messa anche in politica nel senso nobile della parola, polis, la cosa pubblica ti sta a cuore. Di politica, da un certo punto di vista, ci vuoi parlare. Siamo in un momento particolare della storia contemporanea.
Sì, direi drammatico, perché siamo a un passo dalla terza guerra mondiale, se non ci siamo già dentro. Si dice che i pesci furono gli ultimi a accorgersi dell'acqua, quindi secondo me ci siamo già dentro da un punto di vista perlomeno antropologico da anni. Abbiamo visto un presidente degli Stati Uniti che prima dice che ci deve pensare 2 settimane, se entrare in guerra no, poi il giorno dopo muove la guerra e il giorno ancora dopo dà quasi la colpa all'Iran, dicendo insomma che deve decidere di uscire, di venire a patti, no? Con una mossa che mi ha ricordato il gaslighting che il manipolatore fa nei confronti della vittima. Si parla tanto di narcisismo patologico in questi anni, no? Nelle relazioni diciamo private, ma evidentemente queste dinamiche, come dire, caratterizzano anche le relazioni politiche internazionali. E ci viene forse spontaneo puntare il dito sui leader, no? Trump, Putin, Netanyahu, e dire sono matti, sono psicopatici, forse abbiamo anche ragione.
Di sicuro, Laura, sono narcisisti patologici, su questo non ci piove. Un denominatore comune è quello, cioè Bibi, Putin e Trump non sono forse i soli, lo sono, no? Direi, questo di sicuro.
Però sono un bersaglio anche semplice, sì, è vero, sono sicuramente affetti da qualche mania di protagonismo e sono instabili e poco affidabili, però sono anche lo specchio del consenso popolare. Qualcuno li ha messi lì, li ha votati. Ecco, questa cosa è molto più preoccupante, perché la persona da sola non riesce a fare niente, ci vuole un sistema che la sorregga, un governo prima di tutto, ma anche delle masse che in qualche modo condividono, come dire, un'atmosfera culturale. Mi viene in mente, guarda, questo libro di Maiorino, hai fatto bene a citarlo nella mia biografia. Io ho lavorato su Giancarlo Maiorino. Lui, oltre a scrivere, insomma, diversi libri di poesia, ha scritto questo pamphlet, che è un libro recente dell'ultima parte, insomma, della sua vita, La dittatura dell'ignoranza, si intitola. Ecco.
E questo è un libro che torna a galla.
Torna a galla, mi torna in mente diverse volte, recentemente ancora con quest'ultima, insomma, tragica girata degli eventi, mi viene in mente perché mi viene in mente che alla fine se queste cose succedono è proprio perché la democrazia ha perso, come dire, il suo contatto con gli aspetti critici e culturali della realtà. Una democrazia che non fornisca degli strumenti critici di riflessione, ma anzi faccio di tutto per, come dire, toglierli alle persone. Sto pensando anche a quello che sta succedendo in Italia col teatro in questi giorni, che magari è un po' meno noto, però sta succedendo una bagarre perché dei teatri hanno perso dei punteggi, quindi c'è in atto uno smantellamento di alcune proposte teatrali e soprattutto di quelle che hanno più, come dire, portata critica più profonda. Ecco, quella è una democrazia che toglie questi strumenti critici, che critica gli intellettuali, che gli toglie spazio, che toglie fondi alla scuola, all'approfondimento. È una democrazia che può diventare una pericolosa dittatura della maggioranza. E che
Tra
non
l'altro,
la
scusami,
maggioranza vota? Sì, dimmi, dimmi.
no, perché stavo pensando al fatto che Giancarlo Maiorino, questo poeta, tutto da scoprire e riscoprire se non lo si conosce, abbiamo citato una delle sue raccolte, una delle più recenti. Lui si è spento qualche anno fa, ma era, penso, già forse ultra settantenne di sicuro quando ha scritto La dittatura dell'ignoranza. Era tra l'altro, lui aveva fatto degli studi in giurisprudenza, però era un uomo di scuola, era un uomo, come lo sai
Sì,
tu?
era un uomo di scuola, sì.
E credo che questa non sia una cosa casuale. Lui che
No.
vedeva crescere e lavorava con i giovani, si preoccupava dello stato della democrazia, un pamphlet, come dici tu, scritto da un poeta.
Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, lui tra l'altro ha visto anche i cambiamenti nella scuola, ha vissuto la stagione degli anni 70, quindi con le rivolte
Eh sì.
studentesche, e riflettevano su questi cambiamenti. Era tra l'altro a contatto con psicanalisti e insomma pensatori che volevano rivoluzionare la scuola. Mi viene in mente la famosa, un libro bellissimo, L'erba voglio. Ma adesso forse rischiamo di andare fuori tema, che mi è venuto tra le mani, tra l'altro di recente, che è proprio un libro che raccoglie diversi interventi su appunto prospettive nuove per la scuola, per l'istruzione, e che mi ha proprio regalato Maiorino,
Anche
ecco, anni fa.
questo, l'erba, anche questo torna a galla, quindi bello poter. No, 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 beh, ma andiamoci pure fuori tema. È fatta per questo questa rubrica. No, no, divagazioni, diramazioni, escapade, Giancarlo Maiorino. No, no, molto bello. Poi, tra l'altro, allora ricordo anche che hai scritto una sua biografia, l'hai conosciuto bene. Lui, classe 1928, ricordiamolo, quindi gli anni 70 li ha conosciuti da docente maturo, e lui ha sempre scritto poesia, personaggio molto interessante. Senti, mi ha colpito una parola che hai usato per criticare, o come dire, sei allarmata dallo stato della democrazia, in queste democrazie in cui viviamo e che permettono l'elezione di Putin. No, Putin no, ma Trump sì, e
Sì,
Netanyahu.
esatto.
Le masse. Sai, sul concetto di massa, noi tra l'altro dedichiamo praticamente un'estate a Elias Canetti, massa e potere. Le masse, è una parola, anche qui, no? Le parole. La parola massa è molto interessante perché si dice le masse votano questi leader, no? Questi
Sì,
despoti, questi tiranni,
ed
questi
è
narcisisti.
incredibile
Però a me
questa
viene da metterla in
parola.
discussione perché alla fine chi va a votare sono una minoranza e non sono proprio le masse, sono certi meccanismi strani. Netanyahu, per esempio, per fare giusto un esempio, ha sfruttato tantissimo un certo certo tipo di destra religiosa che di fatto vota e non vota. Trump ha lavorato tanto e bene con chi si è sentito emarginato, la periferia degli Stati Uniti, le masse.
Le masse, allora, da una parte è una parola che effettivamente toglie, come dire, l'individualità delle persone, perché poi dietro quelle masse ci sono le storie, questo mi ritorna ancora in mente Maiorino, che apre appunto un'antologia di poesia, stranamente, in modo un po', come dire, seguendo un percorso un po' particolare, parlando della vita di ciascuno come base di tutto, di ciascuno, quindi ciascuno di noi, e racconta le frustrazioni delle nostre vite. Quindi dietro quelle masse, che poi fai bene a ricordare che comunque sono sempre una minoranza di persone, però dietro quelle comunque masse, quei gruppi di persone, ci sono le vite singolari che chissà come mai sono spostate da una parte o dall'altra, quali sofferenze, no? Quanto non trovano ascolto queste sofferenze.
L'ascolto, anche quello è molto importante. Orazio Martinetti, dalle pagine della Regione, ma un articolo tratto dal sito I Naufraghi, ricorda proprio che a sinistra forse adesso si è un po' sordi e non si è capaci di ascoltare così bene. Parafraso io, non sono le parole di Orazio Martinetti, che è stato anche lui un uomo di scuola. Tu hai fatto bene a ricordare quel che accade per esempio con i teatri in Italia, quindi l'arte, non solo l'educazione, e fai bene quindi anche a, come dire, suggerire il fatto che la democrazia quando è ignorante è pericolosissima, ma la democrazia senza cultura è fragile. E quindi, Laura Di Corcia, tu fai tutto questo, no? Sei una donna di scuola, sei una donna che fa cultura, un artista. Sono 8:30, io devo dare la linea ai colleghi dell'informazione, ma noi torniamo domani puntuali alle 8:18 con altre tue parole. Intanto ti ringraziamo per essere stata con noi, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie Daniel e a domani.
Rete 2.